Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Oltre la sfera del tuono.
Esatto, Mad Max. Possiamo concludere con Hard Top, che mi sembra la risposta più diffusa tra quelle.
Il problema è che io attualmente ho un'auto col tettuccio, però in vetro che si sposta.
Ce l'avevo anch'io quella, ma infatti cercavo di spiegare che quella è un'altra cosa, un altro sistema. Più
godi
facile.
Relativamente, prendi meno sole in testa, certo, quando c'è il sole forte.
Ma scusate, l'hard top non è quello dei pick up, per esempio, cioè proprio quello fisso che è rigido, ma lo devi lasciarlo nel box, lo tiri fuori, lo agganci, non è quello l'hard top.
Secondo me è anche quello elettrico che viene fuori dalla carrozzeria. Chiamami Lapo Elkan. Sì. A proposito, c'è una notizia pazzesca.
Troviamo un nome.
Esatto, che non abbiamo mai commentato, ma c'è uno sviluppo. Quindi la commentiamo direttamente a sviluppo avvenuto. Ti rubiamo un minuto.
Sì.
È uscita la nuova Alfa Romeo, sta per uscire, si deve chiamare Milano. Ma il ministro Urso
ha detto
che non si poteva chiamare Milano perché non la fanno a Milano, in Italia. Allora gli hanno fatto notare che quelle cose valgono per il prosciutto crudo.
Ma comunque hanno deciso di cambiare nome.
Alla fine la chiamano Junior. Ma è più bello Milano, a farmi Milano.
Oltretutto perché a quanto ho letto la parola Milano, cioè l'appellativo era stato scelto attraverso un sondaggio degli...
Sì, ma gli hanno fatto notare al ministro
sì,
che è pieno di macchine, cioè la Kia Sorento, la Nissan Murano, la Ford Capri, la Gran Torino.
Lui ti risponderebbe che c'è un nuovo corso, quindi con il
nuovo corso!
Un po' autarchico, devo dire.
Ho fatto questa voce apposta.
Comunque hanno deciso di chiamarlo Junior, anche se
molto
per me è la più bella Milano.
Ammazza, Alfa Romeo Milano è molto più figo, secondo me.
Certo.
Junior, a questo punto uno che si chiama Junior, c'era un calciatore, noi si chiamava Junior.
Perché
dice, non si può, come? Perché mi chiamo io così e non ne usciamo più.
Va bene Picozzi, di che parliamo oggi?
Parliamo di casi di anoressiche o delitti ai danni di, ne avevamo già accennato in una puntata scorsa, ma adesso lo svisceriamo attraverso un paio di situazioni, una più recente avvenuta alla fine degli anni 90 del secolo scorso, l'altra invece risale al 1951, e se qualcuno di quelli che ci ascoltano ha la possibilità di andare su internet e vedere il protagonista, sarebbe interessante guardare e recuperare l'immagine di questo Marco Mariolini.
Vado a cercarlo subito.
Vai a cercarlo subito e me lo dai in descrizione in diretta.
Con Mariolini?
Sì, perché le immagini che lo raffigurano sono quelle tratte da un'intervista che lui rilasciò alla bravissima Franca Leosini in una delle sue puntate delle sue Vite Maledette.
Mi viene in mente il saltatore in alto, perché ha metà barba.
Povero
Tamberi?
Gimbo. Tamberi, povero giusto. Gimbo. In realtà si è presentato Franca Leosini.
Perché povero Gimbo? Perché lo stiamo paragonando... Sì. Ah no, infatti.
Ha chiesto di poter avere una sua intervista appunto in questo suo programma Vite Maledette, e sì, questo si è presentato con la metà della barba abbastanza folta, fitta, tagliata, e la controparte laterale dei capelli rasati a zero, in modo da creare una sorta di asimmetria che però mi piacerebbe capire a
un
che
po'
cosa
Antonio Albanese
mirava.
Mi dispiace per Antonio, però è un bel po' Antonio Albanese, no? Sì.
E comunque pensate che evidentemente tutti questi atteggiamenti hanno uno scopo, e a me pare evidente, poi magari qualcuno mi contesterà, che lo scopo in questo caso era quello di apparire così tanto singolare da far sospettare una patologia mentale, e quindi direi se uno così che è arrivato ad uccidere effettivamente qualche problema ce l'ha. Anticipiamo che poi nella loro valutazione gli psichiatri chiamati a dire se quest'uomo che ha ucciso fosse capace di intendere e volere hanno risposto sì, sarà anche bizzarro, sarà anche fuori dalla norma, ma la capacità ce l'ha. Anche perché quando parliamo sempre, io mi ritrovo spesso e volentieri a parlare di capacità di intendere e di volere, ma dobbiamo ricordare che naturalmente la capacità di intendere e volere non è relativa alla normalità. Nessuno dei soggetti che arriva ad uccidere fortunatamente è normale, perché se la definizione è quella di norma statistica, evidentemente
certo,
l'assassino
è fuori, la statistica, certo.
Per cui diciamo che i problemi ci sono sempre, e poi lasciatemi dire, io non c'è puntata opinione che mi viene richiesta in cui non senta confondere il termine lucidità con capacità.
È strano vedere questa foto di quest'uomo che adesso
è ancora in carcere.
È in carcere. Di quest'uomo con metà barba, perché proprio folta la barba, certo, non è proprio un filo di barba,
non è
no? Proprio folta.
Non è
vedere che come cambia la faccia se tu copri una metà e l'altra. Sì. Senza barba sembra una persona del volto, una persona che non ha le idee chiare, non dico un buono, no? Ma una faccia. Mentre se tu guardi l'altra parte, con la barba sembra veramente una persona sicura di sé, che sa il fatto suo, determinata. È strano,
decisamente,
eh?
Più inquietante. Tra le altre cose,
io e Picozzi senza la barba abbiamo due faccine da pesce lesso, eh? Cioè, non so, ti sto tirando dentro. Io non posso proprio permettermi di togliermi la barba, perché faccio schifo. Dice, vabbè, con la barba mica sei bello, però sono passabile, forse. La barba fa proprio tanto, è un elemento che cambia completamente la faccia.
Sì.
Completamente.
Ma non diamo suggerimenti? Ci sono suggerimenti per ingannare la ricostruzione dei volti dalle videocamere di sorveglianza? Cioè non c'è bisogno di rifarsi i connotati come abbiamo discusso la puntata scorsa per John Dillinger? Cioè,
bastano poche cose?
Bastano poche cose.
Ieri ho finito il Replay, che vi consiglio, forse l'ho già detto in onda.
Stavo per dirtelo, l'ho finito l'altro ieri.
Io trovo bellissimo.
Al di là di una fotografia da Oscar,
mostruosa,
ma non c'è inquadratura che non sia simbolico,
bellissimo,
ricostruita. Lì avranno speso di montaggio e di...
Bellissimo.
Vabbè, mi avete convinto, dai.
È bellissimo.
No, poi,
lì a un certo punto il protagonista adotta un travestimento e tu dici, ma veramente l'altro non si accorge che è lui?
No, non vi dirò quali sono tra occhiali, barba, capelli, cappello, eccetera, eccetera. E poi devo dire che l'attore protagonista di Replay è veramente il volto dello psicopatico puro.
Andrew Scott si chiama, mi pare? Andrew
Beh,
Scott.
È il rivale di Sherlock Holmes fatto da Benedict Cumberbatch.
Esatto.
Allora, mandiamo la prima parte della scheda di oggi e poi ritorniamo qui a 105 Friends.
Lui si chiama Marco e c'è qualcosa di strano nella sua mente che potremmo definire un'ossessione. Nulla lo eccita più del corpo di una giovane anoressica. Non gli basta immaginare un'avventura. Proprio non concepisce la sua vita senza una donna magrissima al fianco. Fa l'antiquario in provincia di Brescia e già ha lasciato la prima moglie che, per assecondare la sua perversione, si è spinta ai limiti dell'anoressia. Senza i risultati sperati dall'uomo. Un fallimento che non lo ferma nella sua bizzarra ricerca di una nuova compagna. La trova in Monica, 29 anni, con la quale decide di convivere. Passano alcuni mesi e la situazione per la donna si fa insostenibile. Marco la obbliga a digiunare, controllando le sue abitudini e la bilancia più volte al giorno. Monica è prigioniera di un'angoscia senza fine da cui non riesce a sottrarsi. Fino al giorno in cui decide di farla finita, non tentando il suicidio, ma approfittando del sonno del compagno per prenderlo a martellate in testa. Il capo di imputazione è quello di tentato omicidio, ma i giudici riconoscono la sua fragilità e il contesto in cui è maturata l'aggressione. Finisce agli arresti domiciliari e, nonostante il rischio che ha corso, Marco la rivuole con sé ad ogni costo. Il 14 luglio 1998, il tragico epilogo. Pressata dalle continue richieste telefoniche, Monica accetta di rivedere l'ex fidanzato. Ha paura, per questo sceglie per l'appuntamento un luogo affollato, una spiaggia sul lago d'Iseo. A nulla però valgono le precauzioni. Dopo l'ennesimo rifiuto di Monica a riallacciare i rapporti, Marco la colpisce a morte con 22 coltellate. Poi si getta nel lago con il dubbio proposito di suicidarsi. Dubbio, perché viene prontamente soccorso e salvato.
Brutta figura mi hai fatto fare con Chris Martin quando gli hai chiesto. Io vi ho visti a New York in concerto, avete fatto solo i pezzi, cioè avevate fatto un album, eravate tutti una band tutta intima, e poi dopo siete diventati la band più famosa del pianeta,
e lui
ti ha risposto: vuoi dire che cosa è andato storto dopo?
Che domanda è? Vuoi dire Che cos'è andato storto dopo?
Non volevo proprio dire quello. Volevo dire che sono molto affezionato a questo album da cui abbiamo tratto Yellow.
Lo fai soltanto per poter dire che siamo stati soli,
ben due volte.
Ritorniamo Picozzi a
anch'io,
noi.
Anch'io da vantarmi rispetto a questo racconto che stiamo facendo oggi, nel senso che da questa storia Matteo Garrone ha tratto un film che si chiamava Primo Amore.
Esatto.
Ed è il grande Matteo Garrone venuto a chiedere qualche consulenza sul comportamento anoressico al sottoscritto.
Quindi per chiarire, dal libro autobiografico di questo criminale, possiamo definirlo così,
assolutamente sì,
Matteo Garrone ha tratto il film Primo Amore, dove peraltro il protagonista era invece interpretato da un altro scrittore scomparso di recente che si chiama Vitaliano Trevisan, quindi uno scrittore che faceva l'attore in un film tratto da uno scrittore. Era tutto un po' un casino.
Ma tutto quello che rende assolutamente originale questa storia è il fatto che era la possiamo definire la cronaca di un crimine annunciato, perché nel 1997 questo assassino, questo criminale, pubblica un libro che si chiama Il cacciatore di anoressiche e lo presenta pubblicamente raccontando un po' tutta la sua storia, la storia di un uomo che si era sposato di malavoglia, poi alla fine si era affezionato alla moglie che gli aveva dato due figli, però il problema è che lui da sempre fantasticava corpi scheletrizzati come possibili amanti. Quindi inevitabilmente quando la moglie rimane incinta le curve si arrotondano e quindi lui lascia andare la moglie e si mette in cerca di corpi anoressici. Ma lui non li vuole, non vuole le anoressiche, le ragazze anoressiche, perché le ragazze anoressiche hanno per lui, ovviamente con tutto rispetto per questa patologia, cioè sì, sia ben inteso, hanno per lui, mostrano delle difficoltà, sono ingovernabili, sono assolutamente autoriferite, per cui lui cerca delle ragazze o delle donne da plagiare al punto da convincerle da farle, volontariamente
farle diventare lui anoressica.
Per cui non c'è proprio la sintomatologia anoressica, ma il plagio.
Cosa nasconde questo tipo di parafilia?
È una sorta di perversione.
Cioè, ma perché le vuole così scheletriche?
Controllo totale. E naturalmente nel 97 succede questa presentazione, ci vanno anche due carabinieri oltretutto, ma questo non impedirà poi a lui di uccidere nel 1998.
Perché questi due carabinieri vanno alla presentazione? La parte che mi incuriosisce di più è così.
Perché lo controllavano?
Perché ve lo dico dopo.
Okay. Va bene, okay. A tra poco con CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Una comune amica mi manda dei video di Asher, ne ha già mandati due o tre, dove c'è lui in vasca da bagno.
Asher, che una comune amica mi fa troppo ridere.
Abbiamo appena ascoltato. Lui in vasca
la
da bagno.
La dirimpettaia, no?
Dirimpettaia, tutto fisicato, che si insapona e dice e fa delle cose che tu ti aspetti che a un certo punto venga fuori Jimmy Fallon con la parrucca.
Che ci siano battute.
Invece sono seri. Cioè, c'è lui che dice: I want to say hi to all the black women that are watching me now. Tu dici, ma ora arriverà la parte.
È piaciuto, però.
Ma sì.
Rosario, ma tu sei.
No, cioè, no, Rosario, lo dico solo per accontentarmi.
Picozzi, cosa dici da medico? Da psichiatra, cosa dici?
Prezzo la bellezza maschile. Questo non vuol dire che voglio per me. Ma vorrei per me.
Assolutamente, un apprezzamento estetico.
Ah, sì, tu dici.
Proiettivo.
Bini non la pensa così. Va bene, comunque. Ritorniamo a noi, Picozzi.
Bini è uomo d'onore.
Bini è uomo d'onore.
Mi dirò di parlare al mio matrimonio. Lui ha già pronto un discorso, ma non lo dovrà fare.
Bini è uomo d'onore. Quindi
stavo riflettendo prima di chiudere la vicenda di Marco Mariolini sul discorso di Ripley e serie televisiva. In realtà, quando voi mi chiedete ma esiste il delitto perfetto, vi dico sempre che in realtà no, perché nel momento in cui la persona decide di commettere un delitto, poi viene intercettato da circostanze fortuite e anche senza spoilerare nulla, c'è un delitto durante la serie televisiva e durante la serie televisiva il delitto finisce il corpo per essere caricato su un ascensore che naturalmente si guasta.
Certo. Per la legge di Murphy.
Però a questo punto c'è una sorta di raddrizzamento nella sceneggiatura, non resta che trasportare il corpo per le scale e a questo punto
vabbè, non spoilerare però.
Strisciandolo fa rumore.
Non spoilerare.
E quindi
qualcuno sente il rumore ma poi chiude la porta e dice fa niente.
Peraltro quel qualcuno è Margherita Bui nella fattispecie. Allora, la serie, non dovete cercare Replay come parola inglese come
ripetizione.
Anche, come ripetizione, è proprio R-I-P-L-E-Y.
È un perché, cognome?
Sì, perché in realtà la serie TV tratta dallo stesso libro di Patricia Highsmith da cui era stato tratto Il talento di Mr. Ripley, film con Matt Damon, Jude Law e
Gwyneth Paltrow.
Quindi è la serie, ed è su Netflix ed è molto bella, bella proprio da un punto di vista estetico, un po' lenta, ve lo dico già, se non vi piacciono le cose lente, leziose,
la vedrò a 1,5.
Esatto, quindi però
se vi piace l'Italia, perché tutta la serie tutta, è tutta ambientata in Italia,
un po' hitchcockiana, no? È grande tributo a Hitchcock, molto bella comunque.
Comunque, tornando al nostro Marco Mariolini, licenzia fortunatamente per la moglie stessa con i due bambini e si rimette in caccia, trova questa Monica che in realtà non è anoressica ma è così un po' coinvolta in questo gioco. Tenete conto che è un gioco talmente perverso che lui convincerà lei a perdere peso, ma proprio controllandogli e concedendole giusto un po' d'acqua, perché lei arriverà a pesare 33 kg. E quindi siamo veramente dell'ordine del
film è molto disturbante, eh? Bello e disturbante, sì.
E comunque c'è una scena che tu mi ricordavi nel fuori onda, che in realtà è ripresa dal vero testo, dal vero racconto di Marco Mariolini, ed è un momento in cui i due sono al ristorante, naturalmente l'uomo mangia guardando in faccia la ragazza, obbligandola a non cibarsi. A un certo punto lei approfitta di una disattenzione per arraffare un piatto di gnocchi e corre via ingurgitando, prendendo con le mani
dai piatti degli altri. Sì, poverina, perché
detto questo, naturalmente il suo fidanzato la raggiunge, due schiaffoni, la riconduce al tavolo, dove ovviamente le impedisce di mangiare qualunque cosa. Di ritorno però lei a un certo punto non ne può più e afferra un martello e lo colpisce in testa.
Scusami, curiosità, quando lui ha pubblicato l'autore il libro era già in carcere?
No, nel senso che doveva ancora avvenire l'omicidio, per quello che era cronaca del diritto annunciato. Cioè lui presenta il libro dicendo: io ho questa ossessione, lei mi ha tirato due martellate in testa, io ho perso, lei è andata agli arresti domiciliari, mi ha lasciato, e lì presenta il libro. Non lasciando ovviamente fuori quella parte in cui i due si rincontreranno, e quando lui capirà un anno dopo aver pubblicato il libro che lei non tornerà più da lui, allora gli dà appuntamento. Lei oltretutto molto attenta, dà appuntamento temendo il peggio in una zona, una costa del Lago Maggiore, in una riva affollata di gente, che però non riesce a impedirgli di estrarre un coltello, di colpirla alla gola.
Devo cercare quale casa editrice l'aveva pubblicato, a questo punto sono curioso.
Andiamo con la seconda parte della nostra storia.
Qui facciamo un salto però, eh?
Facciamo un salto. Saltiamo. Ops.
Quasi 50 anni prima, una storia simile a quella di Marco e Monica è successa a Busto Arsizio, in uno stabile tranquillo, abitato da poche famiglie. Tra queste ci sono i Nimmo. Stanno preparandosi all'imminente trasloco quando nel solaio si imbattono in qualcosa che non avrebbe dovuto esserci. Succede la mattina del 28 ottobre 1951 ed è la signora Nimmo a fare la macabra scoperta e a raccontarla così ai carabinieri. C'erano due cassette di legno accanto al muro. Pensai di bruciare anche quelle. Spostai la prima cassetta e mi apparve nella penombra una figura umana. Intravidi la sagoma biancastra di due gambe scheletriche. Indietreggiai bruscamente, soprattutto per allontanare i bambini. Mio marito avvertì poi la polizia. I resti sono quelli di Silvia da Pont, domestica dei Nimmo, scomparsa all'improvviso un mese e mezzo prima. Aveva 21 anni e il giorno in cui è svanita l'attendeva un periodo di vacanza che avrebbe dovuto trascorrere dalla sorella Maria, cameriera in Svizzera, ma dalla sorella Silvia non è mai arrivata. Stabilita l'identità del corpo, il problema è quello di scoprire la causa della morte. Segni di violenza non ne saltano fuori, ma l'autopsia rivela una realtà ancor più terribile. Silvia da Pont è morta di fame.
Ma pensate.
Allora, Silvia era nata nel 1930, quindi nel 51, quando poi viene a morire, aveva 21 anni. Faceva la domestica, era di una famiglia di umili origini, il padre faceva il boscaiolo, la madre la domestica in casa, a servizio, come si diceva un tempo. Lei va a lavorare in questa famiglia dopo alcune esperienze dai Nimmo, il capostipite, il capofamiglia, lavora per la TVA.
TWA.
TWA, compagnia scomparsa, riassorbita, adesso non ricordo, se mi pare dall'American Airlines.
Probabile.
e viene trasferito, lavorava alla Malpensa, per questo la scena del crimine è, avviene a Busto Arsizio, che è praticamente il comune, lì accanto a Malpensa, viene, ottiene un trasferimento a Roma e quindi decide di trasferirsi con tutta la famiglia. Quel pomeriggio, mi pare che fosse il 7 di settembre o l'8 di settembre del 1951, la domestica, cioè Silvia, esce a prendere il latte, di lì a poco avrebbe dovuto prendersi un periodo di vacanza, ma poi al pomeriggio non fa più rientro. Esce la mattina e devo dire che qui in Immo sono molto tempestivi, segnalano immediatamente la scomparsa, anche perché sanno che Silvia è una ragazza che non è abituata, non ha distrazioni, è una persona semplice, per cui non è persona che potesse allontanarsi volontariamente. Poi appunto le vacanze erano prossime, quindi vanno subito dei carabinieri a denunciare la scomparsa, parte tutta la macchina da guerra delle investigazioni, ma non si ha traccia. Si contatta anche la famiglia, la sorella, ma lei poi non era veramente mai arrivata. Fino al punto in cui in Immo sono le ultime battute per traslocare, c'è, mi pare, addirittura non soltanto dei vecchi documenti, ma anche un albero di Natale da bruciare. Per cui la signora Nimmo prende e sposta e trova il corpo oramai scheletrizzato. Come abbiamo sentito nel finale della scheda, quello che si pensava come prima diagnosi di morte era un avvelenamento da monossido di carbonio, trovandola in una sottoscala, in una sottotetto, e in realtà invece era morta di inedia, cioè era
come
stata,
si dice,
costretta a un digiuno forzato, sì, fino al punto di morire di
fame. Certo.
Terribile.
Ci fermiamo qui, torniamo tra poco con l'ultima parte di CSI Milano.
CSI Milano.
Quindi vediamo se abbiamo capito, Massimo, cioè i due fatti di oggi di cui ha la scheda sono accomunati dalla stessa passione di una persona un po' malata di mente. Certamente. Per la magrezza estrema.
Hai perfettamente compreso. Okay. Nel senso che
a distanza di anni,
a
che
distanza
è
di una cinquantina d'anni circa, naturalmente le vere anoressiche affette da patologia vengono spesso poi diventano vittime di gruppi di sette. Questo
perché?
Perché sono assolutamente, se tu trovi un guru che sappia toccare il punto giusto, creare comunità intorno al dimagrimento come purificazione, allora riesci ad avere, io ho in mente un processo con parecchi imputati avvenuto nella Svizzera, in cui poi c'era un modello, un novello santone, un novello guru che aveva convinto queste ragazze. Naturalmente poi i temi che attraversano il problema delle sette sono sempre poi quello economico barra sessuale.
Certo.
Perché i vari guru hanno sempre poi alla fine questo tipo di
interessi.
Allora, però mi chiedo, te lo chiedo, il mito della magrezza è una cosa più recente, cioè fa più impressione che negli anni 50 ci fosse uno appassionato, no? Perché negli anni 50 invece l'ideale di donna era più morbido.
C'è sempre stata però l'anoressia.
No,
magari
come
non veniva riconosciuta,
sì, come malattia,
però,
sì, però intendo dire, boh, non lo so, negli anni 50,
diciamo che
c'era la
principessa, sì, sì, ma cioè
sì, è vero, anche la principessa, sì. Però in quegli anni in particolare uno pensa alle attrici italiane, erano anzi
formose,
tutte
morbide,
no?
Ma devo dirvi che
forse non c'entra,
ricordo
neanche
un classico testo di psichiatria sul problema anoressico che appunto citava la principessa Sissi, che certamente lo era stata, ma in tempi ancora più lontani e con grande riguardo Santa Teresa d'Avila, che tutto sommato si diceva fosse, e le sue estasi fossero legate poi a questa forma di negazione del corpo.
Sì, è una malattia molto complessa, anche parlarne è complesso, perché uno dice, semplificando, le ragazze vogliono essere magre, ma non è assolutamente così.
No.
È molto più complesso, è molto più articolato, è molto più tragico e drammatico di così. Non è che voglio essere magro perché voglio essere bello.
No,
non è così, non è così.
Allora,
giusto?
Diciamo assolutamente sì. Tornando al questo Carlo Candiani, che poi è responsabile dell'omicidio di Silvia da Ponte, non era soltanto una questione di un'ossessione per il corpo anoressico, ma proprio anche per il controllo totale, perché poi la vicenda andrà così. Lui racconterà di avere, per gioco, utilizzando dei fazzoletti imbevuti di etere, così per gioco, tolto la coscienza alla Silvia da Ponte, dopodiché quando questa aveva perso i sensi l'aveva praticamente tenuta prigioniera alimentandola a cucchiaini di acqua e zucchero, vedendola pian piano e avendola su un controllo totale. Naturalmente, siccome il corpo di Silvia da Ponte viene trovato in quello stabile dai Nimmo che stanno per trasferirsi, ecco che le indagini si spostano lì. Allora Carlo Candiani, che è un insospettabile vicino di casa, oramai quasi settantenne, viene interrogato dal capitano dei carabinieri Mongelli e lì pian piano esce la verità.
Andiamo con la terza parte? Andiamo.
C'erano mobili antichi, robaccia, un vecchio divano e soprattutto tanta polvere, dirà al processo il capitano Mongelli. Ma chiara, sul pavimento coperto di lanugine e polvere, spiccava l'impronta di un corpo umano caduto a terra. Candiani sostiene che l'impronta è opera sua e che l'ha prodotta spostando una vecchia cassa che stava lì vicino. «Osservai quella cassa», proseguirà il capitano nella sua testimonianza. «Fra essa e il muro vicinissimo correvano delle ragnatele vecchie, coperte dall'eterna polvere. Non erano ragnatele recenti, quella cassa non era mai stata spostata». Due giorni dopo Carlo Candiani confessa. «Ha attirato la domestica in solaio e poi per gioco le ha stretto sul volto una pezza imbevuta di etere». Silvia è crollata a terra senza più riprendersi, trasformata in una statua senza volontà in balia del vecchio. E lui se l'è goduta in quelle condizioni per giorni e giorni, dandole solo qualche cucchiaino di vino e di latte. La rimirava, la stava a contemplare per ore, immobile. Dopo 18 giorni Silvia era quasi ridotta a uno scheletro e il Candiani ha deciso allora di metterla in una cassa e trasferirla in cantina.
Trimoni.
Allora, ben inteso, questo signor Candiani, vedovo due volte e insospettabile, c'è un passaggio nella scheda in cui si dice se l'è goduta non in termini di abuso, ma proprio di se la rimirava.
Sì.
Cioè, aveva questa sua fascinazione perversa per osservare un corpo totalmente in balia della sua volontà. Io ho citato prima cucchiaini di acqua e zucchero, in realtà era latte e vino, ma in realtà
era
latte e vino.
Latte e vino?
Sì. A cucchiaini, giusto per tenere, in realtà poi riusciva a darle quelle pochissime calorie e quell'apporto di liquidi sufficiente per campare ancora qualche settimana, ma naturalmente così prostrata dall'inedia di non avere nessun tipo di reazione. Quando alla fine Candiani l'aveva trovata defunta, aveva deciso di trasferirla, di metterla in una cassa e di portarla in cantina. A questo punto si era fatto dare una mano da una persona di conoscenza che finirà anche lui nel processo. Naturalmente la tesi del Candiani è stato uno scherzo finito male, poi io ho cercato di...
Uno scherzo finito male?
Sì, cioè volevo semplicemente farla svenire dopo... E pensate che in realtà la giuria chiamata a valutare questo caso ci crede a questa vicenda.
Cioè, una, diciamo, un gioco erotico finito male, che è un'altra delle scuse...
Non è anche erotico, un gioco.
Un gioco.
In realtà finisce per crederci, tant'è che anziché infliggergli l'ergastolo, come sembrerebbe ragionevole pensare, gli affibbia un'accusa di omicidio preterintenzionale.
Mm. Ripetiamo i gradi. Preterintenzionale vuol dire non pensavo di ucciderti, è successo e la cosa mi è sfuggita di mano.
Il preterintenzionale è, giusto? Classicamente il pugno, cadi, pigli una testata sul bordo del marciapiede, muori.
Sì, non era meditato prima.
Ecco,
non era...
ci sono doloso, colposo e preterintenzionale. Il doloso, hai la volontà di uccidere.
Colposo,
non
colpa
volevi,
tua, ma non volevi fare niente.
Non volevi fare nulla e il preterintenzionale è andato oltre le tue intenzioni di aggredire.
Okay.
Per cui il nostro Candiani gli verrà inflitta una pena di soli 14 anni, dopodiché arriverà anche l'amnistia perché lui naturalmente viene accusato di omicidio e di occultamento, di ratto, perché all'epoca esisteva anche il rapimento, viene definito ratto. Come
non
ratto,
occultamento di ratto.
No, il ratto come il ratto delle Sabrine.
Sabine, ne parlavamo qualche giorno fa, no?
Sì, esatto.
E quindi la sua pena da un potenziale ergastolo viene a essere qualcosa come 12-13 anni. Per volontà del cielo qualcuno guarda giù e decide che la vita terrena di Carlo Candiani è già durata abbastanza e dopo qualche anno di carcerazione muore in carcere di morte naturale, aveva più di 70 anni. Ma questo rimane un caso assolutamente, lui verrà rinominato il mostro di Busto Arsizio ben prima del mostro di Firenze, un caso oramai dimenticato.
Ma questo tipo di perversione rappresenta un pattern, cioè Ce ne sono altre oltre a queste due?
O direi sono... che sono così rari questi casi. Certo, ogni volta che ci sia da parte di un aggressore, di un potenziale omicida, una volontà di dominare una sopraffazione, ritorniamo un po' a questi casi dove il piacere dell'uomo è quello che abbiamo citato più volte, il power and control. Sono quelli dei serial killer tipo Ted Bundy, che non è interessato tanto dall'aspetto visionario, allucinato o sessuale, ma quello del dominio assoluto di un'altra vittima.
Il mostro di Milwaukee diceva che gli piaceva trasformare le persone in manichini.
Esatto.
Sì, voleva che diventassero dei manichini. Pensava peraltro che infilare una siringa di acido muriatico nella testa trasformasse queste vittime in manichini viventi.
Lo zombie.
Zombie. In realtà avevano tutti la disavventura di lasciarci.
Caro Picozzi, te lo dico sempre, la cervella è una sfoglia di cipolla.
Grazie Massimo Picozzi.
Grazie a voi,
martedì prossimo, ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.